Buongiorno. Come va? Scusate, io non ce la faccio proprio. Lo so che i professori di solito parlano dalla cattedra, ma io proprio non ce la faccio. Non ce l'ho mai fatta da studente, non ce la faccio adesso che sono professore. Dopo questa introduzione manca un po' il fiato. Come state? Un po' scioccati. Non voglio indorarvi la pillola, non vi indorerò la pillola con il mio intervento, però insomma a me piace cercare di dare dei messaggi positivi, non tanto per, vabbè, un po' perché sono un ottimista, morirò ottimista ormai, sono abbastanza vecchio da pensare che finirà così, ma perché credo che come dire, l'ottimismo ci spinge a non rimanere passivi, perché se no, come dire, la reazione più semplice è: hanno già tutto, hanno già vinto, aspetto quietamente la fine. Bene, il mio intervento è sull'intelligenza artificiale, argomento che adesso vi spiegherò perché, ma ho cominciato a maneggiare nell'85 e questa è una delle prime mistificazioni. La parola che mi sentirete pronunciare di più durante il mio intervento è per l'appunto mistificazione, perché attorno a questa tecnologia l'elemento che più vedrete ritorna è quello di quelle che comunemente chiamiamo balle, quindi frottole, cose non vere o comunque narrazioni esagerate o costruite. Infatti la citazione che ho messo sulla prima slide è non a caso di Sir Arthur Clarke, che diceva, l'autore di 2001 Odissea nello spazio, per chi non se lo ricordasse: qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Questa cosa è sommamente vera per l'intelligenza artificiale, e questa cosa ha radici molto antiche, nel senso che con tutta probabilità data indietro alla nascita del capitalismo americano stesso, nel senso che il confine tra marketing e trucco magico è sempre stato molto labile. Perché non funziona? Funziona un po' così. Fin dai tempi del West c'erano questi signori che giravano con i carri fra i coloni e vendendo olio di serpente. Vedrete che ci sono delle fantastiche analogie con i moderni capitani dell'intelligenza artificiale. Un po' di contesto. Perché io e la gente con cui mi accompagno, oltre alla CUB ovviamente, di cui faccio parte di un gruppo di ricerca che si chiama CIRCE, è un gruppo di buon temponi, perché CIRCE significa Centro Internazionale di Ricerca per le Convivialità Elettriche, che è una roba che suona molto figo, ma sostanzialmente era perché volevamo dire CIRCE, abbiamo trovato il modo di dire CIRCE, di richiamarci alla maga CIRCE. Allora, io sono nato nel 72, e questo fa sì che io sia il primo cosiddetto nativo digitale, se esistessero i nativi digitali, ma i nativi digitali non esistono, sono una delle tante favole che ci raccontano attorno alla tecnologia, perché il fatto di averla frequentata non fa di te un esperto, qualunque cosa sia un esperto, e anche su questo tornerò. Questo significa che io ho preso in mano il primo computer, che ero molto piccolo, ho cominciato a giocare con il computer e non ho mai smesso. Questo per dire: a me i computer piacciono, a me la tecnologia piace, non sono sicuramente un Amish. Vedete poi, sono però un luddista e poi vi spiegherò perché. Ho lavorato nella ricerca scientifica, quindi ho avuto modo di assaporare il fantastico mondo dell'accademia, E poi nella formazione sindacale lì ho cominciato a capire che cos'era il movimento dei lavoratori, perché nonostante fossi in un posto che con i lavoratori ci aveva poco a che vedere, perché l'organizzazione, insomma, le Nazioni Unite, insomma, con i lavoratori ci hanno poco a che vedere, però lì ho avuto modo di conoscere dei sindacalisti eccezionali. Alla fine di questo meraviglioso periodo, cioè alla fine di questa anomalia, quando siamo stati rimossi perché davamo fastidio, ho fatto 6 anni di lavoro nel turismo, 6 anni più bui della mia esistenza, e adesso insegno, che è la cosa che mi piace fare e sono contento. Questo per farvi capire, il mio è un approccio hacker. Se vi dico, perché continua a spegnersi? Se vi dico hacker, cosa vi viene in mente? Criminali informatici. E come? Conoscenza già mi piace di più. Però generalmente quando si usa questa parola, la prima cosa che viene alla mente sono i tutti quanti gli articoli e i servizi televisivi che presentano gli hacker come dei pericolosi criminali informatici. Ecco, io per questo motivo non mi piace tanto la parola, però faccio parte di un collettivo che la utilizza, però la utilizza in questo senso. Per noi un hacker o una hacker è qualcuno che con il suo operato si impegna a ridurre l'alienazione tecnica, che è quello che voglio fare con voi oggi, provare a ridurre un po' questo senso di alienazione. E che cos'è l'alienazione tecnica? Ci viene in aiuto un filosofo che si chiamava Gilbert Simondon, che ha scritto una serie di cose molto interessanti, soprattutto un libro a proposito delle macchine, del modo di esistenza degli oggetti tecnici. E lui sostiene che l'alienazione tecnica non è nient'altro che il divario fra la cultura e la tecnologia. E questo divario può svilupparsi in 2 direzioni, apparentemente opposte, ma in realtà molto più simili di quello che sembri. Ossia, la più antica, quella con cui io sono cresciuto in un mondo, quando studiavo, che mi diceva che la vera cultura è quella classica, quindi i greci, i latini, e che la tecnica è una cultura inferiore, insomma, quella roba lì, insomma, da manovali, ecco, da vil meccanici. E questa è una maniera per creare distanza. L'altra è quella che va di moda adesso, quella che dice, la narrazione che dice che la tecnica è un sapere eccelso, salvifico. L'informatica e l'elettronica ci renderanno liberi. Già quando qualcuno dice questo dovrebbe squillarvi qualche campanello d'allarme, ma va bene. E quindi entrambe queste cose generano un divario, e questo divario causa una distanza tra noi e gli oggetti tecnici, in un senso o nell'altro. Quindi o li percepiamo come degli oggetti salvifici, che per l'appunto ci risolveranno tutti i nostri problemi. Quindi c'è il riscaldamento globale? Ci pensa Big Tech, no? Ci pensa l'intelligenza artificiale. Non riusciamo a formare tutti i bambini di una nazione? Ma non c'è problema, ci penserà l'intelligenza artificiale, e così via. Okay? L'altra narrazione è: queste macchine sono il male. Qualunque cosa faremo con queste macchine si rivolgerà contro di noi, dobbiamo smettere di usare le macchine. Ovviamente, prima di passare all'intelligenza artificiale, ovviamente queste 2 narrazioni, lo so che sembrano molto lontane, ma in realtà arrivano allo stesso risultato, che è quello che mi preoccupa, ossia di farci pensare che tutta sta roba è una roba per ingegneri, okay? Per nerd. Cioè io non ci posso capire niente, non la posso attraversare questa roba, delle due l'una, ma anzi, in realtà è una sola, voglio delegare. O sono una persona, diciamo, un bravo cittadino che si fida delle smart city e quindi delego il mio brillante governo che troverà i nerd più fighi, che tipicamente stanno nella Silicon Valley, lo sanno tutti perché loro sono più fighi, sono americani e quindi sono più fighi per natura, oppure, e questa attenzione è una cosa molto più comune di quello che sembra, delego il tecnico buono, tipicamente tu che sei esperto dici cosa dobbiamo fare e siamo di nuovo da capo. Il problema di fondo è proprio la delega, cioè il fatto che i problemi che abbiamo quando incontriamo la tecnologia non sono generati solo dalla natura della tecnologia, certo, ci sono alcune tecnologie che sono peggiori di altre, le tecnologie non sono tutte uguali, la tecnologia non è neutrale, la tecnologia, come diceva qualcuno, non è né buona né cattiva né neutrale, e questo è il problema, è estremamente complessa la relazione che si stabilisce tra gli esseri umani, la loro società e la tecnologia, è una relazione estremamente complicata. E nel capirla e nell'attraversarla siamo tutti nella stessa barca. Questa è una cosa che io amo ripetere ai miei colleghi, io insegno, quando sono insieme ai miei colleghi umanisti, i miei colleghi umanisti mi dicono, ma tu hai fatto fisica, ho capito. Ma siamo tutti nella stessa barca, perché io che ho fatto fisica, e quelli come me che hanno fatto ingegneria, che hanno frequentato le scienze esatte, mediamente non hanno letto Simondon, tantomeno hanno letto Mumford, tantomeno hanno letto Illich, e quindi non capiscono un'assoluta mazza di quello che ci sta dietro. Sappiamo fare i conti, sappiamo come si collega un device smart a una centralina smart, sappiamo fare tutti i conticini, ma capire questo cosa implica a livello sociale, bisogna sapere un po' di sociologia, e quella è una roba da umanisti. Per contro, gli umanisti hanno studiato Feyerabend, Illich, Mumford, tutte queste cose meravigliose, ma quando arrivi a fare i conti e a capire davvero quanto ce ne devo mettere di tecnologia nel mio sindacato, nella mia scuola, per riuscire ad avere una reale indipendenza, ecco, siamo tutti nella stessa barca. Questo era quello che intendeva Illich quando scriveva che lui era contro l'esperto. Siamo abbastanza d'accordo, siamo a favore dell'esperienza, ma contro gli esperti. Esatto. Siamo contro l'idea della scolarizzazione, siamo contro l'idea dell'esperto. Per usare Primo Moroni, condividere saperi senza per questo creare poteri. Questa è l'idea di fondo. E per riuscire ad arrivare lì, bisogna abbandonare tanto la tecnofobia quanto il tecnoentusiasmo e provare a sporcarsi le mani. Bene, detto questo, adesso provo a raccontarvi un po' più da vicino che cos'è questa roba che chiamiamo intelligenza artificiale. Chiamiamo collettivamente purtroppo intelligenza artificiale, adesso vi dirò perché io dico purtroppo. Lo farò utilizzando due immagini. La prima immagine l'ho rubata a Italo Calvino ed è quella del cavaliere inesistente. Quando ho cominciato a scrivere il mio libricino, avevo appena finito di rileggere per la 150esima volta il cavaliere inesistente. E quindi mi è venuto di pensare, ma tu guarda, questa tecnologia mi ricorda tanto a Agilulfo dei Guildiverni, perché si comporta come un cavaliere, combatte come un cavaliere, segue le regole della cavalleria come un cavaliere, ma in realtà dentro l'armatura il cavaliere non c'è. Ecco, questa è un'ottima metafora. L'intelligenza artificiale è un'intelligenza inesistente. Detto, dico questo perché così ci capiamo, laddove utilizziamo il termine intelligenza come si usa nel linguaggio comune. Se io vi dico che un gattino è intelligente, penso che sarete tutti d'accordo con me, no? Chiunque abbia avuto un animale sa che gli animali sono intelligenti, hanno un'intelligenza differente dalla nostra, ma è innegabile che abbiano qualche forma di intelligenza. Al contrario, per attribuire intelligenza alle macchine devo cambiare la definizione di intelligenza e devo dire la capacità di rispondere a stimoli esterni. Allora sì, no? Il cancello elettrico è intelligente, nel senso che avendo una fotocellula, se io ci passo dentro con la macchina, evita di scassarmi la macchina, in questo senso è intelligente, ma capite che è ben diverso. Quindi quando noi nel linguaggio comune diciamo intelligente, stiamo pensando ad un'intelligenza molto complessa, molto sofisticata. Telepassa è un'intelligenza macchinica, no? Le intelligenze, diciamo così, dove sta lo spartiacque? Perché mi fa dire che questa intelligenza è inesistente. Lo spartiacque sta nella vita, ok? La grossa differenza tra noi e le macchine è che noi siamo vivi. I gattini sono vivi, i cagnolini sono vivi. Tutto ciò che presenta una qualche forma di intelligenza complessa è vivo. Quindi nasce, si evolve, si riproduce, muore. Le macchine non fanno questa cosa. E questa, se la mettano via i miei colleghi scienziati, tanto innamorati del paradigma computazionale della mente, è una differenza grossa. Scusate, di questo lo dico da fisico, cioè io non capisco come cacchio facciano a rimanere onesti intellettualmente e a non vedere questo gigantesco elefante nella stanza. Poi ne possiamo discutere di questo elefante, però dimmi che non c'è, cioè, tanto è complicato, è molto complicato, si dice complicato, e qui complicato una mazza, scusate, mi passa la pazienza, divento poco paziente. Ok, e questa è la prima cosa. La seconda è quella che ci riguarda più da vicino come sindacalisti, come gente interessata al lavoro. Eps. E la seconda immagine è questa, che forse è un po' meno nota. L'immagine del turco meccanico. Che cos'era il turco meccanico? Il turco meccanico è una brillante truffa. Ordita dal barone von Kempelen ai danni della regina d'Austria. Che cosa fa Kempelen? Siamo nel Settecento. Metà del Settecento. Kempelen vuole fare fortuna sostanzialmente e in quell'epoca lì c'è un giro per l'Europa, una grande passione per gli automi. Cioè questi babacci che si muovono, fanno cose, no? Era l'epoca delle Wunderkammer, ce n'è una molto bella sul Lago Maggiore, piena di cose di questo genere, in cui c'è anche un automa. Il turco meccanico era un automa che Kempelen racconta alla regina essere in grado di giocare a scacchi. Cioè lui sostiene: il mio automa gioca a scacchi. La cosa ha successo, gli credono, il Kempelen va in giro per tutta l'Europa portandosi il suo automa, e la cosa, come dire, finisce lì fino a quando non muore. Qualche anno dopo la sua morte il figlio dona l'automa ad un museo americano e a quel punto svela il trucco. E il trucco lo vedete nel disegno. Dentro al turco meccanico si celava un essere umano, probabilmente o un bambino o un nano, che era in grado di muovere l'automa per fargli giocare scacchi. Quindi leggeva le mosse dell'avversario e rispondeva in conseguenza. Perché vi dico che questa è l'intelligenza artificiale? Perché contrariamente alla percezione di molti, l'intelligenza artificiale 9 volte su 10 funziona esattamente così. Cioè, veniamo a raccontarvi, noi tecnici, che l'intelligenza artificiale ha fatto X, Y o Z. In realtà non è l'intelligenza artificiale che ha fatto X, Y o Z, ma è un lavoratore, due lavoratori, 100 lavoratori, 700 lavoratori nell'esempio che vi farò dopo, che in qualche posto sperduto, in Africa, Sud America, eccetera, fanno il lavoro che si racconta sta facendo l'intelligenza artificiale. In realtà è fatto a mano da lavoratori sottopagati, abbastanza skillati, scusatemi l'inglesismo, cioè abbastanza bravi da essere in grado di inserire dati, filtrare dati, eccetera, eccetera, ma non programmatori esperti. I programmatori esperti per il momento sembrano al riparo da. Quindi è un'ulteriore forma di sfruttamento. Che cos'è l'intelligenza artificiale sul serio? A parte le immagini, adesso provo ad entrare un pochino più nel dettaglio, perché questa cosa ci servirà. L'intelligenza artificiale come termine nasce nel 1956 a opera di quel signore lì, il John McCarthy. Nel 1956 McCarthy scrive, guarda caso, la fondazione Rockefeller, prima si parlava di fondazioni, dicendogli sostanzialmente: ma secondo me e alcuni miei colleghi illuminati, tra cui Marvin Minsky, Herbert Simon, eccetera, se ci date i soldi, in una estate, in un mesetto, siamo in grado di risolvere tutti i problemi dell'intelligenza artificiale. E quali sono i problemi dell'intelligenza artificiale? Beh, l'intelligenza artificiale è la scienza e l'ingegneria del creare macchine pensanti. Quindi voi ci date questi soldi, noi ci troviamo un'estate da qualche parte, sarà poi a Dartmouth, al college di Dartmouth, e risolviamo la qualunque. Herbert Simon da lì a poco dichiarerà che entro la fine degli anni 60 le macchine saranno in grado di fare qualunque cosa che fanno gli umani, molto meglio degli umani. Vi suona vagamente familiare? Sam Altman 2024. Io rido perché, per l'appunto, nel momento in cui uno fa un po' di storia della tecnologia scopre delle cose illuminanti e divertenti. Però il problema è che noi scienziati non facciamo la storia della tecnologia. L'unico che l'ha fatta per benino è il signor Lewis Mumford, che era un architetto, e quindi tecnicamente era una bestia un po' strana. Gli architetti sono un po' a cavallo, stanno a ingegneria ma non sono degli ingegneri. Quindi McCarthy se ne esce con questa bella invenzione, ovviamente riceve soldi, li riceve per due motivi: intanto perché li ha chiesti ai personaggi giusti, li ha chiesti ai Rockefeller, e la seconda ragione per cui li ottiene è perché si è inventato il termine giusto. Perché in italiano non è chiaro come cosa ci sta dietro, ma in inglese artificial intelligence significa due cose. Uno è il termine che usiamo noi, intelligenza artificiale, e l'altro è intelligence artificiale. Lui aveva in testa di andare a chiedere i soldi alla CIA, cosa che farà, e la CIA molto, molto, molto allegramente glieli concederà. E questo è, come dire, il vero DNA di questa tecnologia. È una tecnologia della sorveglianza. L'idea è quella di automatizzare il lavoro degli spioni civili e militari. Questo ha in mente McCarthy, questo vende e gli altri si comprano. Una bella sola, ma comunque. Le cose vanno, come dire, lisce, nel senso che nessuno mette ovvero fino al 98 nessuno mette seriamente in discussione questa definizione. Nel 98, curiosità, lo fa proprio Marvin Minsky, che è uno dei sodali di McCarthy, che dice: a me non piace questa definizione, dice: la parola pensiero, intelligenza, coscienza sono parole con la valigia, cioè parole che inseriscono tutta una serie di concetti su cui è ben difficile andare d'accordo, e quindi sarebbe meglio levarle di mezzo. Perfetto, arrivano Stuart Russell e Peter Norvig, non a caso nel 2022, che è l'anno di nascita di ChatGPT, e si inventano questa roba: la progettazione e realizzazione di agenti intelligenti che ricevono informazioni dall'ambiente e svolgono azioni in grado di influenzare l'ambiente stesso. Quando l'ho visto ho detto: bravi, complimenti, ci siete quasi. C'è solo un problema, che c'è di nuovo la parola intelligenti. che cos'è un agente intelligente lo sanno solo loro due. Ah, loro due che tra l'altro sono uno un noto accademico americano e l'ex capo della ricerca di Google nel campo dell'intelligenza artificiale. Quindi diciamo non due personaggi secondari. La parola con la valigia che rimane dentro è intelligente. Allora, così, nello scrivere il libro ho detto, beh, si potrebbe rimuovere la parola intelligente. Ne abbiamo una che fa proprio al caso nostro. Cibernetico. Che cos'è un agente cibernetico? Voi non lo sapete probabilmente, ma la cosa carina è che io riesco a spiegarvelo con una sola slide. E con questo ammazziamo l'ambiguità dell'agente intelligente. Che cos'è un agente cibernetico? Per capire cos'è un agente cibernetico bisogna capire che cos'era la cibernetica. E la cibernetica era la mamma dell'intelligenza artificiale. Quando il signor McCarthy e tutti i suoi amichetti si ritrovano a Dartmouth, non è che si ritrovano nel vuoto spinto, si ritrovano dopo una quindicina d'anni di ricerca ad opera di altre persone. Queste altre persone sono Norbert Wiener, Janus von Neumann, un pochino Shannon che poi passerà dall'altra parte, ma i due pezzi grossi tecnici sono Wiener e von Neumann. E poi ci sono un sacco di umanisti, da Bateson, che diventerà, come dire, famoso per il suo lavoro sulla psicologia, dalla Margaret Mead, che rivoluzionerà l'antropologia, diciamo personaggi non di secondo piano. I cibernetici di cosa si occupano? Di cosa si occupavano? Di comunicazione e controllo nell'animale e nella macchina. Quindi questi signori, 15 anni prima di McCarthy e compagni, si erano messi a ragionare della relazione tra noi, esseri umani, la nostra società e le macchine. E che cosa fanno? Invece di concentrarsi sulle ovvie differenze, ovvie nel 1940, oggi non sono più tanto ovvie, quindi abbiamo fatto dei passi indietro, abbiamo disimparato delle cose che sapevamo. La differenza è ovvia e loro dicono proviamo a capire quali sono i punti in comune. Come, attraverso cosa noi ci interfacciamo con queste macchine? E si inventano il concetto di agente cibernetico. Che cos'è un agente? Un agente è qualunque animale o macchina che abbia sensori, controllo e attuatori. Nel caso nostro, i sensori sono i nostri cinque sensi, gli attuatori sono quelli che mi vedete usare in questo momento, gambe, bocca, mani, eccetera. E la cosa più interessante è che il controllo ce l'ho dentro la capa. Quello lì è un controllo autonomo. Non ho bisogno di nient'altro per controllarmi. Sono autonomo. Invece le macchine sono agenti cibernetici automatici, perché hanno sensori. Credo che, diciamo che l'oggetto cibernetico per eccellenza, dove l'ho lasciato? Eccolo qua. Questo è l'oggetto cibernetico per eccellenza. È stracolmo di sensori, giroscopio, GPS, microfono, okay? Sensori. Attuatori, ha uno schermo, ha uno speaker. Il problema è il controllo. Il controllo di questo oggetto o è fatto attraverso un algoritmo scritto da un essere umano o, più spesso ormai, è controllato dall'esterno, perché si collega a qualche server e risponde a stimoli esterni. Quindi questi sono gli agenti. Quindi sia noi che quegli affari lì possiamo essere considerati agenti. Poi la cosa si complica ulteriormente se prendete in considerazione quella cosa che sembra bruttissima, ma che in realtà facciamo da quando esistiamo, e cioè i cyborg. Che cos'è un cyborg? È un cybernetic organism, cioè un organismo cibernetico. Noi con questo affare in tasca, così, in questo momento io sono un cyborg. Questo aggeggio mi dà delle capacità in più che non avrei senza, e al tempo stesso, però, come abbiamo visto prima, potrebbe togliermi dei gradi di libertà. A noi piace dire, dipende che tipo di cyborg. È un cyborg industriale o un cyborg conviviale? Perché ci sono tanti tipi di cyborg. Un tipo di cyborg che a me piace parecchio, e infatti lo divento spesso, sono io con la mia bicicletta. Un essere umano con la sua bicicletta è un cyborg, perché attraverso la bicicletta io posso andare 4 volte più veloce o 4 volte più lontano. Quindi ho dei superpoteri, acquisisco dei poteri che senza la parte macchinica non avrei. Questo non mi limita in nessun modo. Perché? Perché quell'oggetto, la bicicletta, è un oggetto che io posso attraversare completamente. Con questo intendo che la posso riparare, la posso smontare, so come funziona, ho imparato come funziona, frequentando i miei amici più meccanici di me, più versati nella meccanica. Ok? Quell'oggetto lì è quello meno, è un oggetto meno simpatico, perché è un oggetto estremamente difficile da aprire, modificare e controllare. In generale, gli oggetti hardware sono molto più problematici degli oggetti software, perché per modificarli c'è tutta una complessa meccanica sociale. Non è che mi sveglio la mattina e in parte sì, noi hacker un qualcosina riusciamo a farci, però è difficile. Il software è più facile. A caso la batteria è stata resa, insomma, inchiavardata dentro, anche se ci sono, per esempio c'è Fairphone che ti permette di smontare la tua batteria. Ok, la lezione è finita. Da adesso in poi utilizziamo questi concetti per provare a ragionare un pochino di quello che ci sta succedendo attorno nel mondo del lavoro. Allora, rispetto all'intelligenza artificiale e al lavoro, prima cosa che possiamo dire, se abbiamo capito la metafora del turco meccanico, è che questa intelligenza artificiale è per niente intelligente e per niente artificiale, molto poco artificiale. Si fonda su una quantità spaventosa di lavoro sottopagato nel sud del mondo. Ci sono studi su questa cosa, non lo dico io. C'è un gruppo di lavoro che sta a Parigi, che si chiama Deep Lab, all'École Polytechnique de Paris, che da una quindicina d'anni solidi va in giro per il mondo a cercare evidenze di quello che vi ho raccontato. Infatti questa cosa io l'ho scoperta assistendo ad una conferenza di Antonio Casilli, che ho citato nelle slide in fondo, che è un ricercatore è il direttore del Deep Lab, già nel 2016 aveva scoperto che in quel 2016 la Gran Bretagna si era riempita di telecamere con intelligenza artificiale. Come funzionavano queste telecamere? Tu la installavi e quando qualcuno cercava di rubare nel negozio, quindi tutti i negozietti di Londra si erano riempiti di queste telecamere, ti arrivava una mail: attenzione, guarda che stanno rubando nella fila dei tali, stanno cercando di rubarti. Come funzionava sta roba? Prendeva il flusso video della telecamera, lo spediva in Madagascar c'era un bel edificio un po' più grosso di questo, dove 200 disperati per $200 al mese passavano 24 ore su 24 a guardare il flusso delle telecamere. Normalmente, questo racconta Casilli in quella conferenza, dice: quando io li becco, quando becco una ditta a fare questa tipo di operazione qua, mi dicono: ah, ma è temporaneo, stiamo addestrando l'intelligenza artificiale, perché i nostri tecnici gli stanno facendo vedere come si fa a riconoscere, poi quando avrà imparato non ci sarà più questo lavoro, perché lo faranno le macchine. Quindi questo è rispetto a scomparirà il lavoro, no? Il Deep Lab ha fatto un bel lavoro statistico grosso. Quello che emerge è che per adesso, cioè dal 2016 ad oggi, questi ultimi 9 anni, questo tipo di lavori non solo non è scomparso, come dovrebbe essere, no? Cioè, fosse vero che tu insegni alla macchina a fare il lavoro, poi il lavoro umano non serve più, quindi questo lavoro dovrebbe... Questo lavoro sta aumentando. E uno delle cartine tornasole è il successo strepitoso di Amazon Mechanical Turk. Che cos'è Amazon Mechanical Turk? È una piattaforma dove la gente va per fare questo tipo di lavori. Cioè si registra su questa piattaforma e dice: io sono a disposizione per etichettare i dati, sono a disposizione per filtrare il lavoro, i post di Facebook, i post di Instagram, e viene pagata a cottimo, che già questo dovrebbe dirci qualcosa sul modello di business. Il numero di iscritti e il guadagno di questa piattaforma negli ultimi 10 anni è schizzato alle stelle. Quindi per il momento non sembra questo il trend. Altro elemento, la disoccupazione dei giovani neolaureati degli Stati Uniti. La disoccupazione dei giovani neolaureati negli Stati Uniti è in crescita, preoccupante. Ha avuto un po' di flessione attorno al 2022-23, ma adesso è di nuovo in crescita. Però il problema è questo. Il punto in cui comincia a crescere la disoccupazione dei neolaureati è il 2009. E ChatGPT ha colpito i mercati nel 2022. Quindi la cosa non quadra. Quindi se fosse l'intelligenza artificiale a creare questo effetto, quello che c'è nel 2009 è un'altra roba. Nel 2009 che cosa c'era? La famosa crisi del 2008. Quindi tutto fa pensare che il meccanismo sia quello, che non abbia niente a che vedere con l'intelligenza artificiale. Questi sono dati dell'Economist, come dire, non è un ritrovo di bolscevichi, tutt'altro. E qui arriviamo ad un altro elemento piuttosto grosso. Questo è un articolo del 30 maggio, quindi ieri. Che cosa è successo? È successo che questo signore molto simpatico, dal nome italiano, Dario Amodei, questo è il CEO, il boss di questa azienda che si chiama Anthropic, che se n'è uscito in una conferenza stampa dicendo che lui prevede nel giro dei prossimi 5 anni ci sarà un tasso di disoccupazione negli Stati Uniti, quindi immagina, cioè, nel paese che dovrebbe capitanare il capitalismo mondiale, del 20%. Ed è bellissimo perché dice: la mia previsione è che non ci sarà più problemi con il riscaldamento globale, avremo risolto il cancro e ci sarà il 20% di disoccupazione. Cioè questo è il tipo di... Però questo dimostra che quello che vi dicevo all'inizio è vero. Cioè le due visioni, tecnoentusiasta e tecnofobica, sono in realtà la stessa roba. Cioè quest'uomo sta facendo un discorso che è tecnofobico e tecnoentusiasta allo stesso tempo. Cioè ci sta dicendo, sostanzialmente ci sta dicendo, la mia tecnologia è la meglio cosa che c'è, potentissima, è talmente potente che risolve il cancro e sbatte tutti quanti sul lastrico. Quindi perché le cose possano andare bene devono andare malissimo. Cosa dovete fare? Datemi i soldi. Ok? E sta, per il momento gli sta funzionando abbastanza, perché gli hanno dato, non a lui ma a Sam Altman, 500 miliardi per fare sta roba. Dice, quindi questi dominano il mondo. Gli piacerebbe. Sicuramente gli piacerebbe. E questo è il motivo per cui ogni volta che sento delle affermazioni roboanti in un senso o nell'altro, mi documento. cioè vado a cercare di trovare tutte le informazioni possibili per fare saltare per aria questa narrazione, perché 9 volte su 10 sono balle. E qui la balla sicuramente è quella, ma qui probabilmente le balle sono da tutte e due le parti. Di tasso di disoccupazione non abbiamo evidenza che fra 5 anni ci sarà niente del genere, e poi adesso vi faccio degli esempi molto concreti datati 2025. E quanto alla cura del cancro, mi spiace tanto, ma no. Ci sono delle cose, giusto per, come dire, per dare a Cesare quel che è di Cesare. L'intelligenza artificiale sta facendo delle cose interessanti in medicina e in biologia? Sì, si chiama AlphaFold, la cosa interessante che sta facendo. Cioè, c'è questo software, che peraltro non è il software di questo signore qua, né quello di Sam Altman, né quello di Meta, è un'altra roba, perché funziona proprio in un modo diverso, è già questo. Cioè, non è un'intelligenza artificiale che spara le cose a caso, come i modelli linguistici, ma è un modello che mette insieme le cose che avevamo imparato negli anni 50, quindi l'intelligenza artificiale top down, quella che classifica e mette in ordine le cose, miscelata con quella bottom up, cioè quella che cerca di imparare dalle cose che stanno attorno. Queste due cose insieme hanno creato questa roba che si chiama AlphaFold, che sostanzialmente cosa fa? Prova ad inventarsi delle proteine. E qualche cosa ogni tanto trova, e questo qualche cosa è utile alla scienza. Quindi ci sono delle applicazioni utili, molte meno e molte molto meno roboranti di quanto piacerebbe a questo signore qua, ma ci sono. Eccoli qua, i 4 casi che mi fanno dire che sostanzialmente quello a cui ci troviamo di fronte, quello che ci troviamo di fronte è sostanzialmente bullshit, cioè sciocchezze, vaccate. Allora, primo caso, Elon Musk e il Doge. Che cos'è che ha fatto Elon Musk con questa bellissima cosa che si è inventato? Allora, Elon Musk è andato in giro a dire che avrebbe economizzato 2 miliardi di dollari. Se fosse stato in grado di fare una roba del genere, sarebbe stata sostanzialmente la morte del pubblico impiego americano, perché con 2 miliardi di tagli quella roba lì avrebbe chiuso completamente, sostanzialmente avrebbe smantellato lo Stato. Come voleva farlo? Voleva farlo usando l'intelligenza artificiale, cioè l'idea è: applichiamo alla macchina pubblica lo stesso principio che hanno applicato Klarna, Duolingo e Builder AI. E qual è questo principio? Il principio del AI first, ossia tutto ciò che posso fare con un modello linguistico, cioè con queste macchine che generano testo casuale, lo faccio con quello. Quello che non riesco lo faccio fare agli esseri umani. Questo è. Quindi lui ha cominciato. Questo genera dei problemi, come dire, spaventosi, perché non lo so se spaventosi, ma comunque questo genera un problemino. Insomma, il problema è che tu devi accedere ai dati della macchina pubblica. Devi accedere a tutti i dati della macchina pubblica e devi metterli in relazione l'uno con l'altro. E c'è un piccolo problema, mi dicono i giuristi che la conoscenza assoluta di tutti i dati è incompatibile con lo stato di diritto, ma questo a lui non interessa. È entrato dentro un tot di uffici pubblici e ha cominciato a copiare dati a destra manca. Questo ha scatenato un putiferio. Sostanzialmente la situazione è, in questo momento è un caos pazzesco, quindi non c'è non è conclusa questa vicenda, ci sono mobilitazioni ovviamente dal basso, ci sono non mi viene la parola italiana, plaintiffs, cioè cause legali che cercano di fermarlo e cercano di punire alcune delle cose che sono state fatte, perché sono palesemente illegali anche secondo la normativa americana, che è piuttosto di manica larga. Risultato: 200 milioni, cioè il 10% di quello che aveva promesso. Quindi anche violando tutta una serie di norme, anche entrando con la forza e con la polizia dentro gli uffici pubblici, il risultato è stato un decimo di quello che si voleva ottenere. E non perché gli mancasse la possibilità di fare cose, ma perché gli strumenti che si è dato non sono stati in grado di fare quello che lui voleva fare. Per capirci, lui ha mandato una mail a un tot di milioni di persone dicendogli: dimmi che cosa hai fatto la settimana scorsa, che poi lo do in pasto ad un modello linguistico e decido se ha senso che tu continui a lavorare per lo Stato oppure no. Ok? Capite che, insomma, siamo poco distanti dal lancio un dado, se esce rosso rimani, se esce blu ti butto fuori. Questo è. Okay. E quindi questo è. Il periodo di Musk al Doge è terminato, perché c'è una legge che, contrariamente cioè, al di là delle diatribe sue con Trump, il fatto è che non poteva restare più di quello che era stato, ha esaurito i suoi giorni ed è stato accompagnato alla porta, perché, insomma, come dire, per quanto facciano forzature, esiste ancora una parvenza di stato una rimanenza, diciamo così, di stato di diritto negli Stati Uniti. E la cosa al momento è, insomma, ferma lì. Secondo esempio, i signori di Klarna. Che cos'è Klarna? Klarna è un'impresa che fa piccoli prestiti. Non so se avete visto, se utilizzate PayPal, avrete visto che da qualche tempo a questa parte vi offre la possibilità di pagare in 3 rate. Se voi andate su PayPal per pagare il biglietto del treno, vi dice: vuoi pagare in 3 rate? Interessi 0. Klarna fa la stessa cosa, ok? Si è collegato a vari siti di e-commerce e sostanzialmente vende questo, oppure vende, è come il nostro Agos, ok? Sostanzialmente una versione, come dire, un po' infighettata di Agos. Che cosa hanno fatto questi personaggi, e in particolare questo signore della foto? Sono andati in giro a dire: adesso sostituiremo gli umani con le intelligenze artificiali, perché è figo, cioè utilizziamo una politica AI first, tutto quello che può fare l'intelligenza artificiale lo facciamo fare all'intelligenza artificiale e quello che resta alle che ora. Questa cosa non ha funzionato particolarmente bene, perché banalmente perché i potenziali clienti non vogliono parlare con l'intelligenza artificiale. Quindi il numero di contratti stipulati da Klarna da quando ha fatto questo cambiamento è crollato in maniera verticale. Per di più, questa cosa ovviamente raccontata così ai media non è piaciuta e questa cosa gli è ritornata indietro. Il danno economico è stato considerevole. E questo è il caso Klarna. Dove sono finiti gli altri? Ah, mi sono perso 2 link. Va bene, non ho i 2 link, ma ve li racconto a memoria. Duolingo è il penultimo. Per chi non lo conoscesse, Duolingo è un'app che serve per imparare le lingue. Come fa a insegnarvi le lingue? Attraverso una serie di esercizi. Originariamente questi esercizi erano fatti da gente come me, cioè professori e professoresse di lingue che nel tempo libero, tipicamente, nel senso che è un altro di questi gigs, di questi lavoretti, come dicono gli americani, per cui c'è il sito dove tu vai, ti scrivi, dici voglio fare il lavoretto e fai, produci questi test. A un certo punto il suo boss ha detto: no, basta, smettiamo di pagare esseri umani, facciamoli generare automaticamente all'intelligenza artificiale. Risultato: un crollo delle iscrizioni al sito, prima ancora che per motivi, come dire, politici, perché questi test fatti dalle macchine erano molto meno interessanti, molto meno educativi di quelli fatti dagli esseri umani. Perché? Perché quella macchina lì sostanzialmente mescola quello che già ha visto, non crea cose nuove, per cui alla lunga il risultato non è paragonabile. Ultimo, e forse il caso più eclatante, perché il caso più eclatante di Turcomeccanico è quello di Builder AI, compagnia di software che sostanzialmente sosteneva di essere in grado di sviluppare software per voi, software sviluppato dalle macchine. Cioè uno andava sul sito e diceva: voglio fare questo progetto informatico, scrivimi il software, e dal sito gli arrivava il software, suppostamente software scritto da una macchina. Quello che è saltato fuori è, dopo diversi round di finanziamento, tra cui uno di Microsoft per diversi miliardi di dollari, che quella roba lì era fatta da 700 programmatori indiani che lavoravano notte e giorno a produrre codice. Perché? Perché la macchina non è in grado di fare una cosa del genere. È in grado di fare pezzettini di codice piccolini che, come dire, riesce a generare sulla base di tanto codice che ha visto prima, ma non è in grado di sviluppare un progetto software intero. Questa è la realtà dei fatti. Quindi questo è lo stato dell'arte. A questo punto mi aspetto un'obiezione, anche perché qualcuno me l'ha già fatta e quindi sono preparato. Ok, adesso le cose stanno così, ma domani cosa succederà domani? Perché questi continuano a sviluppare queste intelligenze artificiali, non sono mica fermi lì, vanno avanti. Quindi un domani ci potrebbe essere un'intelligenza artificiale che è davvero in grado di sostituirci. La mia previsione è, abbiamo visto 4 fallimenti e una truffa, di cui una truffa spettacolare, mi aspetto maggiori fallimenti e maggiori truffe. Perché mi aspetto questo? Per 2 motivi me lo aspetto. Il primo è che me lo dicono non quelli che la pensano come me, contiamo poco, ma me lo dicono gli stessi capitani della Silicon Valley. Come fanno a dirmelo? 2 maniere. La prima maniera è che Sam Altman e Bill Gates hanno già lasciato chiaro qual è la loro exit strategy. Perché, capite, questi signori si sono fatti dare 500 miliardi di dollari da gente che normalmente ti fa una telefonata e ti dice: sono leggermente stufo di vedere che sto perdendo i miei soldi. A casa mia i soldi non si perdono così. Ci siamo, capite? Fio finish. E lo dico non perché mi piace fare il teatro, un pochino sì, ma perché è già successo. L'ultimo personaggio di questa fila di personaggi, di cui Amodei e Altman sono adesso l'ultima rappresentazione, si chiamava Sam Bankman-Fried. Qualcuno se lo ricorda? Era 3 anni fa, 3.000 anni fa. Questo signore ha fatto i miliardi con le criptovalute. Sostanzialmente ha montato un gigantesco schema Ponzi, per chi sa che cos'è lo schema Ponzi, cioè un sistema per cui gli ultimi fessi che investono pagano i guadagni straordinari dei primi intelligenti che hanno, intelligenti, i primi truffatori che hanno, come i derivati. Ok? Questo signore adesso è in galera, apparentemente a vita. Perché? Perché a un certo punto, come dire, il bluff cade. Quindi Altman, Gates lo sanno benissimo, e che cosa hanno fatto? Beh, hanno già cominciato ad investire in che cosa? In una roba che sanno che servirà a prescindere, e cioè l'energia. Sia Altman che Gates stanno investendo nel nucleare di 4ª generazione. L'idea è di trasformare queste imprese, che adesso si sono posizionate come imprese di intelligenza artificiale, in imprese nelle prossime oil companies. Cioè, oggi il mondo si muove grazie al petrolio, loro prevedono che in un futuro non troppo distante, 10-20 anni, ci muoveremo grazie al nucleare. Loro si posizionano per dominare questo settore. Mi avete dato i soldi per fare l'intelligenza artificiale, non mi è riuscita tanto bene, però ho fatto i reattori, problema risolto. perché agli investitori gli interessa il ritorno sull'investimento e del resto non ne può fregare meno. E questa è una cosa. La seconda cosa è che, questa è una roba un po' più mia, cioè il mio campo, per poter pensare di avere un domani delle macchine che ci sostituiscono, dovremmo avere una evoluzione di questi modelli che rispetta questa che Altman e compagni hanno chiamato la legge di scala. Cioè, noi abbiamo assistito tra il 2020 e il 2025 ad un incremento lineare della potenza di questi modelli sulla base dell'incremento dei dati. Ci sono due problemi. Primo, che i dati sono finiti, perché si sono pappati tutto internet, si sono pappati tutto i libri stampati possibili. A questo punto hanno il problema di reperire nuovi dati. Si stanno ingegnando, perché ci sono vari, attraverso i social media, attraverso gli stessi modelli linguistici presentati come software as a service, cioè siti a cui voi vi connettete. E che cosa gli date quando vi connettete? Dati. Quindi quelli sono nuovi dati che possono essere utilizzati per ottimizzare la macchina. Però il problema qual è? Il problema è che ci siamo accorti negli ultimi 6 mesi che per mantenere un progresso lineare bisogna aumentare la quantità di dati in maniera esponenziale. Quindi questa roba non va da nessuna parte. E infatti il famoso ChatGPT-5, qualcuno l'ha visto? Non è un caso. Diversi esperti, e io mi trovo abbastanza d'accordo con questa visione, dicono che stiamo toccando il plateau. Cioè, contrariamente a quello che dicono sempre questi personaggi, cioè questo è il modello più brutto che vedrete, perché poi in futuro faranno delle cose fichissime, ecco, questo è il modello più bello che vedrete, perché oltre qui non si va. E non sarebbe niente di terrificante, come dire, l'intelligenza artificiale attraverso modelli linguistici arriva fino a lì, perché da un punto di vista tecnico è come provare a aprire una porta infilandoci miliardi di chiavi a caso. Non hai capito niente di come funziona la serratura, stai solo provando. E quella roba lì funziona fino a un certo punto. Anzi, io direi, è già sorprendente quanto bene funziona. Cioè, il fatto che ci azzecchi una volta su due è, già di per sé sbalorditivo. Prima di passare alla scuola, che è il mio campo, ci sono domande fino a qui? Domande, obiezioni, perché direi che, quanto ho parlato? 45 minuti? No, ma era per fare... Quando è che ho cominciato? 11 e un quarto? Che bella domanda. Sarò molto onesto, perché non mi chiamo Sam Altman e quindi me lo posso permettere. Del 5G non so quasi niente. Nel senso, l'unica cosa che so è che, come tutte le tecnologie di ultima generazione, sono estremamente costose, estremamente invadenti. Esempio, SpaceX. Abbiamo già riempito il cielo di questa costellazione di satelliti, adesso pare che Amazon ne voglia montare un'altra. Quindi abbiamo un problema gigantesco di spazzatura spaziale, perché quella roba lì genera debris, cioè roba spaccata che gira attorno alla Terra. Il tutto per accelerare la velocità, per aumentare la banda. Per passare cosa? Gattini e porno, sostanzialmente. Internet oggigiorno è gattini e porno. Anche meno, io non piangerei, però è una mia opinione. Quindi quello è sicuro. E 5G, da questo punto di vista, è per far circolare gattini e materiale pornografico. Questi sono le due grandi produttori di banda, di consumo di banda su internet. Sì, il punto. Sì. E, per l'appunto, questa roba, diciamo così, il commento che mi sento di fare è: sono cose di cui potremmo, sono velocità e bande di cui potremmo fare serenamente a meno, però chiaramente si fanno perché nel caso di SpaceX servono a poter coprire zone dove i satelliti tradizionali sono stati oscurati. Vedi l'Ucraina, vedi adesso l'Iran, cioè tutte le zone di guerra, la prima cosa che viene fatta è oscurare i satelliti, quelli di alta atmosfera. È facile oscurarli, mentre invece oscurare questi satelliti bassi è molto più complicato, o quantomeno non c'è ancora una tecnologia che lo faccia in maniera affidabile. Del 5G, per l'appunto, non so i dettagli, non sono un esperto di 5G assolutamente, quello che so è che c'è bisogno di molte più antenne e quindi dal punto di vista della quello che si chiama electromagnetic pollution, cioè l'inquinamento elettromagnetico, è sicuramente molto più impattante. Non sappiamo la realtà dal punto di vista scientifico, è che non sappiamo questa cosa cosa generi, lo scopriremo come al solito a posteriori, perché mediamente la tecnologia viene buttata, ci viene buttata addosso e dopo 20 anni scopriamo se faceva male oppure no. È stato così anche con i cellulari. Cellulari ce li siamo ciucciati e 20 anni dopo abbiamo scoperto che per fortuna, a quanto pare, non fanno danni così spaventosi come si teme, dal punto di vista delle onde, poi fanno altro tipo di danni.
Stiamo assistendo a due Aira Cube. Allora, stiamo assistendo e stiamo ascoltando due situazioni forse completamente all'opposto uno dell'altro, oppure una che possa essere la città smart, il modo del condizionamento della nostra vita, e lo stiamo vedendo tutti i giorni a piccole pasticche, a un tuo ottimismo che ci potrebbe non solo far piacere, ma sicuramente ci ridà, se questo fosse, non è che mettiamo in dubbio i tuoi studi, per carità, ci dà un senso di ottimismo che non ci deve assolutamente essere tolto. È quel senso di appartenenza alla nostra vita. Però se tutto questo fa parte di un fallimento sperimentale messo a punto, significa che tutti gli investimenti che stiamo facendo oggi del PNRR, le città smart, tutto ciò che stiamo producendo, da qui a 20 anni avremo dei cimiteri di macchine elettriche, non sarà vero che ti verrà a prendere la macchinina qui per portarti in aeroporto, non sarà vero che sarai limitato nell'ambito dei propri spazi, non sarà vero che ti verrà tolta la casa perché non sarai in grado di poterla rendere ecologica. Allora, se tutto questo davvero fosse così, noi senza nessuna manifestazione di disinteresse a questo nuovo stile di vita, a questa nuova tecnologia, noi oggi potremmo stare tranquilli che tutto questo non accadrà. E a me pare un po' di fantascienza, perché sempre più noi siamo stati abituati a vedere anche poi il nostro ruolo di uomini nell'ambito del lavoro, ma di sindacalisti, vediamo che sempre più l'azienda che aveva 10.000 dipendenti oggi ce ne ha 1.000. Robot, PLC fanno qualcosa che oggi noi facevamo nel passato. In alcuni campi ha salvaguardato la vita dell'essere umano, perché in certe strutture dove c'erano verniciatori, dove c'era l'acquisizione di elementi nocivi alla salute, oggi lo fanno in quei forni i computer. Però non siamo riusciti ad essere capaci di poter far formazione a quei dipendenti per poterli rendere inclusivi in un sistema di lavoro. Allora, se tutto questo che ci stai prospettando, per carità, tanto di cappello alla tua illustrazione tecnica, scientifica e letterale. Potremmo stare davvero tranquilli su tutto ciò che ci sta accadendo?
Ma magari, viste le tante cose che avete già detto, dei ragionamenti un po' più articolati dopo, quando c'è lo spazio per il dibattito. Però sulle ultime cose che ho sentito, io ci terrei a far presente questo, che il concetto di fallimento è un concetto molto spesso fuorviante. Perché innanzitutto bisogna mettersi d'accordo su quali sono i fini reali, perché se no dire se una cosa è stata raggiunta o no diventa molto complicato. E soprattutto è proprio fuorviante ragionare in termini di quanto hanno raggiunto di quello che hanno dichiarato che avrebbero raggiunto. Noi invece dovremmo fare una cosa completamente diversa, che è analizzare materialisticamente la concatenazione dei mezzi impiegati e gli effetti concreti che produce. Questo è un modo per orientarsi nel mondo, se no ci si fa abbindolare dai valori dichiarati, da scenari apocalittici che vengono messi lì apposta per non farti accorgere che nel frattempo ti hanno fregato su tanti altri aspetti. Quindi, per fare un esempio, il punto non è vedere se davvero riusciranno a colonizzare Marte e creare una vita in un pianeta inospitale per la vita. Probabilmente si può dire non ci riusciranno. Il problema è che tutto l'apparato che costruisci per provarci ha degli effetti materiali sulla vita di milioni di persone. Primo, perché quegli oggetti lì hanno dietro un mondo, come è stato detto all'inizio, materie prime, fatica, lavoro non pagato, e poi perché non sono singoli oggetti o costellazioni di oggetti, sono veri e propri apparati. Anders, già negli anni 50, diceva: noi non dobbiamo più vederli come apparecchi, ma come comunità nazional-socialista degli apparecchi. E se ascoltiamo quello che dicono questi apparecchi tutti assieme, è domani il mondo intero. Esattamente lo slogan delle SA. Magari non arrivano al mondo intero, ma nel frattempo modificano pesantemente la vita sociale. Se no uno dice: ah, ma guarda, ci hanno promesso che le auto a guida autonoma, i taxi a guida autonoma sarebbero entrati in funzione l'anno scorso. È tutta truffa, ma per poter avere delle auto a guida autonoma tu devi aver già disseminato una città, un intero territorio di sensori, telecamere a riconoscimento facciale, varchi, eccetera. E quella cosa lì ha degli effetti indipendentemente dalla realizzabilità dei singoli fini dichiarati. Questo è il punto. Quindi il mondo che c'è dietro è quello che produce la concatenazione dei mezzi. E infatti, e chiudo, secondo me andava bene forse all'epoca di Mumford, oggi il concetto di alienazione tecnica è estremamente riduttivo. Oggi siamo in un'altra fase, che è quella dell'incarcerazione tecnologica della società e dell'umano. Anche se questa incarcerazione non sarà mai totale, nella progressione parziale, venduta in modo truffaldino col marketing, eccetera, gli effetti sono micidiali, per cui è ovvio che non riusciranno mai ad alzare le macchine al livello dell'essere umano, ma possono abbassare sempre di più gli esseri umani a livello delle macchine. Non sarà mai un'equivalenza totale, ma nel processo tu perdi autonomia, libertà e soprattutto, che è quello che più dovrebbe importare in un convegno come quello di oggi, capacità di lottare e di organizzarti. Il resto dopo.
Un secondo, perché sennò mi perdo, perché già questi due interventi sono già belli massicci. Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo. Il mio ottimismo è un ottimismo della volontà, accompagnato da un sano pessimismo della ragione. Che cosa intendo quando dico... cioè, la cosa che mi preoccupa nel cedere all'idea che queste tecnologie siano todopoderose, cioè onnipotenti, è la passivizzazione, che è la cosa che vedo nel mio mondo, quello della scuola, è l'atteggiamento maggioritario. Cosa ci vuoi fare? Tanto ormai hanno già vinto. Okay? No, non è così. Il messaggio è no, non hanno ancora vinto. Non hanno vinto perché vincere quella battaglia lì è una cosa veramente pazzesca anche per chi ha le risorse che hanno questi personaggi, e perché noi siamo ancora qua. Per cui un attimo prima di dichiararci, come dire, completamente asfaltati, aspetterei un attimino. Da un lato sì, questa roba, sono convinto che questa roba non abbia dato i risultati ottenuti. Sono d'accordissimo sul fatto che in realtà bisogna fare delle analisi molto più approfondite. Quelle che vi ho portato qui oggi sono delle analisi veloci rispetto ad un mondo che cambia, come dire, queste robe qua continuano a succedere tutte le settimane, quindi uno straccio di idea te la devi fare. Quindi io uno straccio di idea me la faccio così, poi è chiaro che per capire nel dettaglio bisogna andare ai numeri e non fare delle osservazioni, come dire, a volo d'uccello, ma andare nel dettaglio, e chissà, alcune cose potrebbero essere anche rivalutate in senso pure pessimistico. Ma la cosa fondamentale su cui sono particolarmente d'accordo è attenzione, perché non è detto che il fallimento di un'operazione renda impossibile il disegno più generale. Facciamo un esempio pratico, così usciamo dalla teoria. Uno di questi personaggi, non mi ricordo più quale perché sono più o meno tutti uguali, ha recentemente avuto a dichiarare: la legge sul salario minimo è la migliore pubblicità per l'intelligenza artificiale. Questo mi ha colpito perché secondo me questo è il punto. Cioè loro vogliono arrivare, a prescindere dal fatto che la nostra tecnologia sia matura o meno per sostituirci, e non lo è molto più facile che sia comunque possibile licenziare gente. Ok? Non solo è molto più facile, ma di fatto questo è un processo che stiamo già vedendo. Tutto il lavoro del Deep Lab ci dice questo, cioè che le persone non stanno venendo sostituite dalle macchine, i lavoratori del nord del mondo stanno venendo sostituiti da un mix tra macchine che stanno nel primo mondo e lavoratori invisibilizzati. Infatti Casilli si è inventato sta roba, che lui dice bisogna, gli accademici si devono inventare nuovi termini, se no non li pagano, dell'invisibilizzazione del lavoro. L'invisibilizzazione del lavoro, cioè il lavoro viene portato nel sud del mondo, viene abbassato di livello, pagato sempre meno, e questo comunque, come dire, per chi lo organizza è un guadagno netto. Esatto. E E d'altronde uno fa l'accademico per quello, mica per sbaglio. Se lo pagano per quello, chapeau. A proposito di truffe. Comunque, l'idea, quello che sta succedendo è questo. Quindi, la cosa su cui, un elemento su cui possiamo agire come organizzazione sindacale è quello della narrazione. Questa cosa è resa possibile dalla narrazione. Cioè, il fatto di, come dicevo prima, il fatto di raccontare al pubblico, all'opinione pubblica, che le persone possono essere sostituite dalle macchine, anche se è falso, pone le condizioni per arrivare ad un tavolo di contrattazione dicendo: o fate come dico io, o io vi sostituisco con le macchine. È un bluff, ma questi giocano a poker da tutta la vita. Vedi il caso di Sam Bankman-Fried, che gli è andata male una mano ed è finito dentro. Questi giocano così, ma da un po', cioè da 20 anni almeno giocano così, no? L'abbiamo visto, la crisi dei subprime, poi la crisi del debito, cioè che la posta in gioco cresce ad ogni giro di boa, quindi non è che non sta succedendo niente e possiamo andare a dormire tranquilli. L'invito è non è questo, cioè non è siate ottimisti, va tutto bene. L'invito è siamo ottimisti, la battaglia è tutt'altro che conclusa, ci sono degli spazi e questi spazi si allargano o si restringono tanto più e qui invece su questo io sono in disaccordo. Secondo me l'analisi sull'alienazione tecnica è ancora utile nel momento in cui se io riduco l'alienazione tecnica e ho più informazioni, io a quel tavolo di contrattazione ci arrivo con un'altra forza, perché se io mi siedo lì, faccio l'esempio degli insegnanti, perché questa cosa è una roba che mi... la tipica frase che dicono i miei colleghi, non i miei colleghi che se ne fregano, che sono la stragrande maggioranza, ma quelli che dovrebbero essere, cioè i miei, quelli del mio sindacato o quelli vicini, no? Ma tanto l'intelligenza artificiale è qui per restare, tanto vale insegnare ai ragazzi. Abbiamo già perso in parte, cioè non è che abbiamo perso, abbiamo rinunciato a combattere, no? Prima vi dicevo, non sono un Amish, non mi considero un Amish, mi considero un luddista. Perché la prima cosa che ti viene detta nel momento in cui affronti questo tipo di tematiche, come facciamo con Circe, cioè a me non interessa come usare l'intelligenza artificiale a scuola. Io voglio discutere del se e poi come. Se e come utilizzarla. Perché una delle possibili risposte è no. Per esempio, non riesco ad immaginare nessun utilizzo positivo dell'intelligenza artificiale al di sotto dei 14 anni. Mi sembra folle anche solo ragionarne. Quindi assolutamente no. Dai 14 in su parliamo, possiamo parlarne. Ma dai 14 in giù non c'è alcun senso. Non vedo alcun utilizzo costruttivo, per esempio. Ma questo è solo un esempio. Quindi il tema è di non lasciare, abbandonare la battaglia prima ancora di cominciare. Dicevo, luddista, che cosa intendo con questo? Mi contrariamente a quello che si racconta, i luddisti non bruciavano tutte le macchine, bruciavano alcune macchine. E quali macchine nello specifico? Bruciavano le macchine che distruggevano le loro comunità, che distruggevano il lavoro. Erano esperti filatori. Il telaio semiautomatico era una delle cose che utilizzavano, erano bravi ad utilizzare. Però quello dei luddisti è veramente un ottimo esempio, perché non è che le macchine sono state in grado di sostituire i filatori nel produrre la stessa roba che producevano quelli. È stato necessario un cambio di paradigma, e cioè l'abbandono del capo di qualità, che erano in grado di fare i filatori esperti con a mano o con telai semiautomatici, a favore della grande produzione di bassissima qualità. E qui rientra l'altro tema, che è un altro dei rischi, e cioè la macchina non è in grado di fare quello che fa l'uomo, ma se io abbasso il livello e quindi come dire, abbasso la qualità delle produzioni, abbasso la qualità della vita, se io costruisco città attorno all'idea che ci debbano girare delle macchine automatiche, magari le macchine automatiche funzionano pure. Che poi la cosa folle, e qui dirò una cosa che forse non piace, ma a Torino ce l'abbiamo la macchina automatica, scorre sottoterra e si chiama Metropolitana di Torino. Ah, quella roba lì, secondo me ha senso. Trasporto pubblico, intanto. Già piccola grande differenza nel trasporto pubblico. Un trasporto pubblico su rotaia, automatizzato, può anche avere senso, parliamone. Il trasporto pubblico della macchina che va in superficie e che mi fa saltare per aria la città, però qui, per l'appunto, chi ha letto Illich sa che arriviamo tardi. Cioè, le nostre città sono già state sventrate in funzione dell'automobile. Quindi non è che stiamo entrando in questo ciclo di automazione e pseudo innovazione nel vuoto. Ci arriviamo con una storia. È una storia in cui il movimento dei lavoratori ha visto più sconfitte che vittorie. Quindi, dopodiché, vale la pena di recuperare quello che abbiamo imparato, perché se è vero che abbiamo subito tutta una serie di sconfitte, è anche vero che in passato il movimento dei lavoratori è stato in grado di mettere sul tavolo non solo il salario, la contrattazione collettiva, eccetera, eccetera, ma anche l'evoluzione della fabbrica. Perché noi abbiamo conosciuto in Europa negli anni 60 e 70 tutta una serie di round di contrattazione all'interno delle imprese metalmeccaniche in cui al tavolo si discuteva anche di come doveva evolvere la fabbrica, perché eravamo stati capaci di fare di formarci e di portare questi temi e non solo i temi classici. E questa cosa, secondo me, è una cosa su cui dovremmo provare a lavorare. Qualcuno diceva di settare delle condizioni di minima rispetto alle quali diciamo di sì o di no all'introduzione dell'intelligenza artificiale, lasciando ben aperta la porta all'ipotesi di dire di no, anche in maniera estremamente conflittuale. Questo è il punto. C'era un'altra domanda.
Io volevo rispondere brevemente alla questione 5G e vorrei dire a tutti di stare tranquilli che non andrà come nessuno vuole che vada, nel senso che è un problema quasi inesistente al momento. Le reti 5G in Italia non stanno causando né più né meno danno rispetto alle reti 4G, perché la copertura attuale in Italia è quella a medio raggio. Il 5G si compone di antenne che fanno copertura a lungo, medio e corto raggio, ok? Quello, da un punto di vista che più pericoloso, è il corto raggio che utilizza delle frequenze alte all'intorno ai 40 GHz, ma il medio raggio copre le stesse identiche frequenze del 4G, quindi non sta causando nessun vera e propria differenza in questo caso. Ora, quello che voglio dire è che sono reti d'accesso, sono le reti che utilizziamo noi. A questi colossi della tecnologia non gliene può fregare di meno del 5G, perché loro possiedono reti dorsali che riescono a portare l'ordine dei terabit. Se queste reti non vogliamo che vengano diffuse, non vogliamo che vengano implementate, se non vogliamo il 5G, se non vogliamo il 6G, dobbiamo cambiare le nostre abitudini prima di tutto. Se siamo stati abituati ad utilizzare il telefono, vi voglio far sapere che esistono reti d'accesso che ci sono ancora da molto prima, chiamate ADSL, chiamate reti in fibra ottica, reti di casa. Se siamo abituati ad utilizzare il telefono, utilizzare sempre di più queste reti, per forza che aumenteranno la capacità di queste reti. Quindi il primo step è responsabilizzarci, perché siamo noi che le stiamo facendo crescere e stiamo pienamente responsabili dell'implementazione di queste tecnologie. Quindi le alternative ci sono sempre da questo punto di vista. Volevo solamente dire questo.
Ci sono altre domande? Se no andrei verso la conclusione, visto che mi è stato chiesto di dire qualcosa sulla scuola. In realtà l'abbiamo già parzialmente introdotto il tema. Che cosa succede nella scuola con l'intelligenza artificiale? Per il momento niente, nel senso che se ne fa un gran parlare. Al momento siamo fermi agli espertoni su internet che lanciano i corsi per i docenti e i docenti che dicono: ma siccome l'intelligenza artificiale è qua per restare, tanto vale. Questo è lo stato dell'arte. Però in effetti l'anno prossimo bisogna vedere cosa il ministero si caccerà fuori dal cappello di questa brillante sperimentazione che ha pensato bene di lanciare. Dal punto di vista pedagogico mi sento di dire c'è ben poco da dire, nel senso che l'intelligenza artificiale si inserisce all'interno di un'evoluzione che l'ha lungamente preceduta e che discutevo giusto appunto in fase di scrutini pochi giorni fa con i miei colleghi. Se volete sapere qual è il cambiamento più forte che rileviamo negli ultimi 10 anni dei ragazzi che passano dalle nostre classi, è che che il gruppo classe è in crisi profonda. Io sto per licenziare una quinta dove ho metà dei ragazzi col 10 e l'altra metà a cui sono stato sostanzialmente obbligato a dare un 6 politico, ma che non arriva al 6 politico. Una roba del genere ai tempi miei era impossibile. C'era la quinta, quando mi sono diplomato io c'era la quinta C informatica, che eravamo un pochino più bravi di quelli della quinta B, ma del genere che noi abbiamo avuto un paio di 60 e loro ne hanno avuto uno solo. Non c'erano delle distanze abissali e all'interno della stessa classe c'era una solidarietà di classe che faceva sì che chi andava avanti non andava avanti a scapito di chi restava indietro. Questo è, 30 anni di scuola-lavoro, di competizione, di produttività, di tutte queste belle menate, hanno prodotto questo. Cioè è un cambiamento che la scuola subisce, ma che non crea, no? Più subisce che crea, poi chiaramente se qualche collega è particolarmente fesso contribuisce, ma questo è quanto. La natura dell'apprendimento è ancora tale per cui l'intelligenza artificiale rispetto all'insegnamento e all'apprendimento non serve assolutamente a niente, perché l'apprendimento è un'impresa collettiva e quindi tutta questa l'intelligenza artificiale sta all'interno di quella retorica dell'apprendimento personalizzato, okay? Quindi dell'idea che un tutor che ti fa fare gli esercizietti sia la cosa che manca alla scuola italiana. Se devo dire dalla mia esperienza è vero assolutamente l'opposto, cioè quello che ci manca è una cosa che di cui i ragazzi hanno un disperato bisogno, cioè uno spazio sociale che sono sempre più rari, sempre più stretti, sempre meno vivibili. Quindi la scuola, una delle grandi cose che deve fare è rimanere uno spazio sociale. Quindi da questo punto di vista mi sentirei di dire l'intelligenza artificiale può stare ben fuori da questa dinamica. Bisognerà essere in grado di far veicolare questo messaggio in maniera luddista e non Amish. Cioè, ben venga lo studio, certamente. Io vengo da una tradizione del vietato vietare, per cui non è che dico vietiamo quella roba lì, ma non inserirla all'interno del curriculum come strumento, perché non è uno strumento, è un dispositivo semmai. È un dispositivo che instaura delle dinamiche che sono sicuramente deleterie per l'apprendimento collettivo, che a parole il Ministero dice di voler promuovere, perché se voi andate a vedere le linee guida del MIM è tutto un pedagogia attive, è tutto un Dewey, Vygotsky, Freire e quant'altro. Poi quando vai alla pratica scrivono delle cose che con l'apprendimento come impresa collettiva sono incompatibili, tra cui l'idea di mettere i ragazzi davanti ad uno schermo a fare gli esercizi da soli, perché questo dovrebbe essere il futuro dell'educazione. Per inciso, il video adesso non ve lo faccio vedere perché è un po' ridicolo, ma lo lascio nelle slide per chi ha voglia, è una cosa vecchia, è almeno 100 anni che a ciclo continuo, no, salta fuori qualcuno che dice: ah, questa nuova tecnologia rivoluzionerà l'educazione. A inizio Novecento era il cinema. L'idea è che ci saremmo messi tutti quanti davanti a uno schermo cinematografico a vedere un professore che spiegava la lezione, perché quello era il futuro. Poi dopo è arrivata la radio. La radio, scuola radio lettera, la formazione a distanza attraverso la radio, che poi in alcuni casi può essere anche una roba utile, ma è un, come dire, è un sostitutivo per quando manca l'oggetto fondamentale. Dopo sono arrivati i computer. Negli anni '80 era stato il momento dei computer, i computer avrebbero rivoluzionato l'educazione. Inutile che vi dica che non è stato così, e non sarà così neanche per l'intelligenza artificiale, a meno che non siamo noi a smontare la scuola, a dargli la mazzata finale, ecco, distruggendo peraltro uno dei posti, degli ultimi luoghi di interazione sociale forte che rimane alle nuove generazioni. Quindi da questo punto di vista mi sembra assolutamente da evitare. Con questo
grazie ai relatori e anche a voi per la pazienza che avete di tutte le cose che vi diciamo.